Giovanni 6, dal versetto 16. Quando fu sera, i suoi discepoli scesero al mare e, montati in una barca, si dirigevano all'altra riva, verso Capernaum. Era già buio e Gesù non era ancora venuto presso di loro. Il mare era agitato perché tirava un forte vento. E come ebbero remato per circa 25 o 30 stadi, videro Gesù camminare sul mare e accostarsi alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non temete». Essi dunque lo vollero prendere nella barca, e subito la barca toccò terra dove erano diretti. Amen. Accomodatevi. Sia benedetto l'Eterno. Vogliamo meditare stamattina sull'operato di Gesù come riportato nel Vangelo di Giovanni. Giovanni è diverso dagli altri evangelisti. Riporta molte delle parole di Gesù, dove altri si concentrano tanto sull'operato, di più sull'operato. Ma Giovanni ha una cosa particolare che vorrei esaminare con voi oggi. Nei primi 11 capitoli, Gesù compie 7 miracoli. Questo Vangelo contiene 7 grandi discorsi di Gesù, e per 7 volte poi nel Vangelo abbiamo quella frase che ha portato gli ebrei, i farisei, a volerlo lapidare. Ha dichiarato che egli era l'io sono. Per 7 volte ha dichiarato: io sono il pane di vita, sono la via, la verità, la vita, io sono il buon pastore, eccetera. E l'insieme nel Vangelo di Giovanni abbiamo questi 7 miracoli che vorrei esaminare con voi, anche perché la parola miracolo non c'è nel contesto di queste opere che fa Gesù. Vengono definiti nel testo originale dei segni, qualcosa che ci indica qualcos'altro. E se pensiamo ad altri Vangeli, gli altri Vangeli hanno pure loro dei miracoli di Gesù, ma ci sono i lebbrosi che vengono guariti, i demoni vengono cacciati, i paralitici camminano. Gesù, secondo il Vangelo di Giovanni, il primo miracolo che ha compiuto, che è riportato da Giovanni, è quando cambia l'acqua per la purificazione contenuta in 6 recipienti, lo cambia in vino. E oggi vorrei parlare, se riesco, se il tempo mi permette, di tutti i 7 miracoli, invitandovi ad esaminare quello che potrebbe essere paragonato al bosco. A volte si studia l'albero singolo e si perde di vista la foresta. Vorrei che vedessimo il quadro dell'insieme oggi, perché il segno che c'è nei 7 miracoli sia di benedizione a noi, che sia un'indicazione di come dobbiamo vivere, che sia un'indicazione anche della completezza dell'opera di Gesù. Dicevo, anche in questo qui abbiamo non cose spettacolari. Qualcuno ha detto che potrebbe sembrare addirittura un miracolo insignificante. Potremmo dire: oh, manca lo zucchero, vai a comprare lo zucchero, manca il latte, fai un salto in piazza, manca il vino, ci fai il vino. non è una cosa importante in sé, si potrebbe dire, ma se è un segno, noi dobbiamo dire che dopo migliaia e migliaia di anni di purificazione con l'acqua, lavacri rituali delle mani, del capo, di tutto il corpo, dei vestiti, Gesù con questo primo miracolo annuncia che sta per fare una cosa nuova, perché d'ora in poi non sarà più l'acqua che tocca solo l'esteriore a purificarci in modo rituale, per fede che ha la sua importanza, però sarà il sangue suo. Con questo primo miracolo annuncia addirittura la sua morte, perché non è più col sangue di animali, di agnelli, di tori, di colombe che veniamo purificati, ma con il sangue di Gesù. Questo primo miracolo lo annuncia. Come anche se guardiamo al secondo miracolo, come riportato nel capitolo 4 di Giovanni, il versetto 46, dove leggiamo che Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. E vi era un ufficiale del re, il cui figlio era infermo a Capernaum. Come egli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò da lui e lo pregò che scendesse e guarisse suo figlio, perché stava per morire. Perciò Gesù gli disse: «Se non vedete segni e miracoli, voi non crederete». L'ufficiale del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». E Gesù gli disse: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. Poi, strada facendo, incontra i suoi servi che dice che il bambino vive, sta bene. Anche questo è un miracolo, potremmo, non è che dico oggi che tiro fuori il senso, il significato principale delle cose, ma cose che possono formare un quadro, o l'insieme, un insieme che ci è utile. Qui Gesù, nel secondo miracolo riportato da Giovanni, quasi si lamenta: «Ho fatto un miracolo, adesso volete segni, volete miracoli». Tanti dicevano: «Facci un segno e crederemo». Gesù non ha mai esaudito questo tipo di richiesta, perché voleva che la gente credesse in base ad altre cose. «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. Vorrei mettere l'accento, meditando questo versetto, sul fatto che l'uomo ha creduto. Dio è potente, Dio è l'onnipotente, Dio è in ogni luogo, Dio consola, Dio è pace, Dio è ricco, Dio è... Potremmo andare avanti per tanto tempo spiegando questi che sono gli attributi di Dio. Però queste cose si collegano alla nostra esperienza per mezzo della fede. L'uomo zoppola, portabella, ha steso la mano. E potremmo parlare di altri dove il profeta ha detto: «Vuoi essere guarito dalla tua lebbra? Tuffati nel Giordano 7 volte. Ogni volta noi troviamo l'esercizio della fede da parte di qualcuno, qualche volta gli amici, i parenti di chi ha bisogno. Qualche volta, di solito, quando è possibile, Gesù, Dio, chiede l'esercizio della fede da parte della persona interessata, la persona nel bisogno. L'uomo credette. Dio e anche Gesù possono essere delle entità di nessun conto se non stabiliamo un rapporto di fiducia con loro. Dio esiste, se ci crediamo o no, però il beneficio della sua esistenza l'abbiamo pienamente quando crediamo. Gesù guarisce, però abbiamo il beneficio di questa sua potenza quando esercitiamo la fede. E anche questo primo miracolo indica come Gesù vuole relazionarsi con noi, non vuole fare tutto da sé. Vuole essere coinvolto, vuole essere invocato, vuole che dipendiamo da Lui, anche per compiere cose maggiori in noi. Perché alla fine tutte le persone che vengono guarite, alla fine muoiono. Però se nel frattempo è stata esercitata la fede, la morte fisica non farà altro che portarci nel reame della vita eterna, nel regno di Dio una volta per sempre. E questo è la base dell'opera del Signore, non un sollievo momentaneo, l'aspirina per il tumore. Vuole che l'uomo caduto, l'uomo perduto, torni ad essere figlio suo, integrato pienamente nella famiglia di Dio, e opera per raggiungere questo, lo scopo più alto della missione, perché non è venuto per guarire, non è venuto per liberare, non è venuto per fare miracoli, è venuto per salvare l'uomo perduto, e tutto mira al raggiungimento di questo scopo. Gesù salva, ma se non eserciti la tua fede in ciò che ha fatto sulla croce, se non credi tu con ogni convinzione, ogni certezza che Gesù è risuscitato dalla morte, rimane un fatto storico e non c'è la vita eterna con Dio per te. Se non fai un passo tu, personale, individuale, come persona che Dio vuole salvare. Il terzo miracolo, anche qui parla, io ho detto di quello che dobbiamo fare, nel capitolo 5, i primi versetti, un brano che conosciamo bene, dove vediamo nel versetto 2: ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'era una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi e di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento. E il primo che vi scendeva, dopo che l'acqua era stata agitata, era guarito di qualunque malattia fosse colpito. E poi un fatto che parla della disperazione. Versetto 5. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù interviene in questa circostanza, ma pensate, quasi quasi c'è una battuta. L'uomo era paralitico. Se arrivava all'acqua, prima degli altri, veniva guarito. Ma perché era paralitico, non ci riusciva. Se riusciva ad andare, ad essere il primo ad entrare nell'acqua, non aveva bisogno di entrare nell'acqua. C'era questa specie di contraddizione. E parla anche questo dell'inutilità degli sforzi umani. Cosa possiamo fare noi per essere salvati? Se potevamo salvarci, non avevamo bisogno di Gesù. Se riuscivamo a vivere una vita gradita a Dio, al suo livello morale, in modo che confondevano noi con Dio per la nostra purezza, per la nostra santificazione, il livello che avevamo raggiunto di persona, di statura, gloria al nostro Dio, benedetto sia il suo nome. Se era possibile raggiungere il livello che Dio esigeva, non serviva che Gesù morisse sulla croce. Ma nella nostra disperazione, gloria a Dio, noi vediamo che Gesù scende in mezzo a noi. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? Di nuovo la domanda che esige una risposta, come esercizio della fede. L'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca. E mentre ci vengo io, un altro discende prima di me. E Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammini. E in quell'istante quell'uomo fu guarito e preso il suo lettuccio si mise a camminare. Alleluia! Quando noi siamo in una situazione disperata, perché qui c'è una situazione senza soluzione. Ci ho provato di tutto, da 38 anni questo uomo cercava di liberarsi. E ci parla come segno anche di come Gesù vuole operare nella nostra vita. Siamo noi nella disperazione, ci sono cose che non riusciamo a risolvere per come siamo fatti, per le nostre debolezze, per quello che è il mondo, tutte le nostre circostanze. Gesù ci dà questo segno che indica una realtà superiore al semplice avvenimento avvenuto lì vicino a questa vasca. Gesù vuole operare anche mentre ci troviamo in una situazione disperata. Nessuno ha un problema troppo grande per Gesù. L'uomo si è sentito dire: vuoi guarire? E Gesù dice la stessa cosa anche a noi oggi. Questo non è soltanto un miracolo successo 2000 anni fa, è una rivelazione di come è fatto Dio oggi. Come anche nel capitolo seguente, c'è nel capitolo 6, i primi versetti, la moltiplicazione dei pani per 5.000 uomini, ne abbiamo sentito parlare la settimana scorsa. Non voglio ripetere quello che è stato detto, voglio dire soltanto quella frase che ha colpito molti: date voi da mangiare a tutta questa gente. Ma non abbiamo niente, quello che hai lo devi dare. E grazie a questi 5 pani, 2 pesci, hanno mangiato in forse 20.000 persone. Gesù qui ci dice: io sono il pane di vita. Io sono la persona di cui avete bisogno. Avete fame? Venite da me. Non sapete cosa mangerete domani? Abbiamo già letto all'inizio del culto: l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà se Gesù è con noi. Noi abbiamo bisogno delle cose materiali, ma la parola dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose, le cose materiali, le cose che Dio conosce, le cose di cui è a conoscenza il Signore, Lui sa che ne abbiamo bisogno. Ed è per questo: cercate me e nulla vi mancherà. Se già da noi succede così, ho ringraziato il Signore anche perché mentre era via la sorella Alda, non voglio fare nomi, ma in qualche caso ho mangiato, in certi casi non si può andare via con la fame. E se noi con la nostra generosità, quando abbiamo un ospite, siamo così buoni, quanto più il Signore in cielo provvederà per ogni nostro bisogno. E lo voglio dire anche alle persone che stanno cercando il lavoro e una sistemazione. Sono varie persone, rifaccio anche l'appello. ci sono vari fratelli in chiesa che stanno cercando il lavoro, anche come badanti o per le pulizie o altre, anche cose più umili. Se sentiamo parlare di qualcosa, cos'è meglio che non mandare un credente in casa di una persona anziana? Il Signore provvederà. Dobbiamo esercitare la fede oggi che non vediamo, perché domani, quando avremo ciò che Dio provvederà, non possiamo più esercitare la fede, possiamo solo ringraziare. Dunque, offriamo a Dio anche la nostra fede come offerta di lode, ubbidendo ciò che è scritto nel versetto 27, adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna. Adoperiamoci per fare cose che dureranno in eterno. Gesù è il nostro pane quotidiano, il nostro pane di vita. Se ha cambiato questi pochi alimenti in cibo per migliaia e migliaia di persone, non provvederà anche per te? Il capitolo 6, il versetto 15, poi ci porta un altro miracolo che abbiamo letto all'inizio. Cosa dobbiamo dire? Anche qui i discepoli erano un po' in pericolo, non viene accentuato il pericolo in questo caso, ma Gesù, quando era impossibile, li ha raggiunti. Se qualcuno sta pensando che dov'è? A causa del peccato, non parlo geograficamente, fisicamente, parlo in termini morali, spirituali. Se qualcuno pensa che Gesù non può arrivare al luogo della difficoltà, del pericolo, Gesù cammina sul mare. Giusto una nota anche da ieri, Gesù ha camminato sull'acqua. È possibile camminare sull'acqua? Amen. Noi dobbiamo dire sì. Se il Signore che ci chiama a farlo, se è necessario, e se non ci sono né ponti né barche, allora il Signore ci dà. Sospende le leggi della natura? No. Usa una legge superiore, perché noi qui parliamo della materia. Le cose che regolano le cose spirituali, che sono leggi e dunque ripetibili, sono superiori alle leggi che regolano la natura. Ho usato l'esempio. Per esempio, questa penna può stare qui, in questa posizione. La legge della gravità dice che se io mollo la mano, cade. Però la legge dice anche che se la mia mano tiene la penna, questa penna può rimanere qui per sempre, finché c'è la mia mano che lo tiene. E anche questa è una legge. La mia mano osserva una legge che scavalca, che supera, non annulla, ma si esercita a un livello superiore alla legge della gravità. E così Dio applica le sue leggi alle nostre circostanze. E Gesù, come spirito, è al di sopra delle leggi della natura. Ed è per questo che può ogni cosa. Vogliamo non guardare alle leggi della natura. Questa penna non può rimanere lì, ma se c'è la mia mano, sì. Io non posso rimanere in piedi, ma se c'è la mano di Dio su di me, e le nostre imprese, le nostre opere, non possono reggere davanti alla crisi, davanti alle difficoltà che ci sono. Però c'è una legge che dice che se Dio ci prende in mano, reggiamo e riusciamo a stare in piedi. Ho questa nota che parla di una malattia incurabile, però abbiamo detto altre volte con gioia, diciamo che c'è una legge superiore alla legge della medicina che dice che Dio può guarire. Dunque la nostra fiducia è nel Signore. c'è una legge che dice che per mezzo di Gesù, ma questo è un altro miracolo che riguarda la morte. Il sesto miracolo riguarda Gesù che guarisce un cieco, guarendo un cieco anche qui. In che modo è un segno per noi? Nel capitolo 9, dal versetto 1, dovremo leggere tutto il capitolo, ma la cecità parla di persone che non vedono. Perché la vista può essere una cosa che riguarda il fisico, può riguardare l'intelletto. Ti spiegano una cosa, adesso vedo, per dire adesso capisco. E se parliamo delle cose spirituali, qual è il segno in questo miracolo dove Gesù apre gli occhi all'uomo nato cieco? Che io ero cieco, ma ora vedo. Brancolavo nel buio, non sapevo trovare Dio, ma Dio mi ha dato la sua luce. Dio è la mia luce e ora vedo. Capisco le cose spirituali. Vedete, la materia è regolata da leggi fisiche che riguardano appunto la materia, ma ci sono sfere più alte. Noi sappiamo, anche se ci vorrebbe uno studio molto molto lungo, l'uomo è materia, è corpo, è anima che comprende anche l'intelletto, ma c'è anche la parte spirituale dell'uomo. E in tutte queste sfere ci sono delle leggi. Dovessimo analizzare, per esempio, l'amore. Ma mi ami? Già abbiamo riso un po' questa settimana, perché Carmine ha detto ad Antonella, dopo aver studiato la lingua cinese, che lui l'ama con tutto il suo fegato. Perché i cinesi non dicono ti amo con tutto il cuore, ma con tutto il fegato. Oh. Ma davvero, l'amore si può trovare, si può vedere se Antonella può fare un intervento al cuore di Carmine, vedere se davvero c'è amore lì, o nel fegato, secondo i cinesi, o i reni, secondo altri. L'amore è un elemento che fa parte dell'uomo qui in mezzo, non è il corpo, non è che ti do il cuore, ti amo. Ma qual è la parte dell'uomo che regola l'amore? Quali sono le leggi? E così ci sono leggi che riguardano non soltanto il corpo, se non mangio muoio, se non bevo muoio, se mangio qualcosa di velenoso muoio, però ci sono leggi che riguardano l'intelligenza, dove è la sede della memoria, ci stanno facendo delle prove, facendo trapianto di cuore. La persona ama la persona di prima o la persona, magari la madre del defunto. E così anche ci sono leggi che regolano lo spirito. Come credenti dobbiamo ricordarci che Dio opera sempre per mezzo delle leggi della natura. Ci sono leggi che regolano l'anima e leggi che regolano lo spirito. E lo spirito è superiore al materiale. Per questo quando diciamo a Dio di intervenire, passiamo ad un livello superiore. Non ho soldi. Oh, c'è una legge che Dio può fare qualsiasi cosa, soprattutto può essere fedele. Anzi, Dio deve essere fedele e sarà sempre fedele. E opererà secondo anche queste leggi, così che il Signore ci dia luce sul nostro cammino per capire le cose, non soltanto a livello materiale, per vedere poi anche una cosa impossibile che Gesù ha lasciato Lazzaro nel sepolcro fino al quarto giorno, che poteva intervenire anche prima per non farlo morire neanche, poteva guarire anche Lazzaro, anche come abbiamo visto, a lunga distanza, grande distanza, così ha fatto, come riportato nel capitolo 5. Una parola qui e a tanti chilometri di distanza un ragazzo è stato guarito. Gesù ha lasciato non soltanto che Lazzaro morisse, ma rimanesse sepolto fino al quarto giorno, quando ha fatto questo miracolo. Qual è il segno per noi? Chi è più potente della morte? Gesù. Ma puzza già. Chi è più potente anche di un cadavere che puzza già perché è lì da quattro giorni? Gesù. E se noi affidiamo la nostra vita a Lui, perché parliamo non del livello fisico, un po' del livello dell'anima, ma soprattutto a livello spirituale, se ci affidiamo a Dio, Gesù è potente, secondo le sue leggi superiori, a darci la vita. E noi diremo col cieco, eravamo ciechi, ma adesso vediamo, diremo con Lazzaro, ero morto, ma adesso vivo. Questo è ciò che Gesù è venuto a fare. Gesù ha questa identità. La Bibbia usa il numero 7 molte volte per indicare la completezza. Gesù ha abolito la via vecchia delle purificazioni con i riti e statue, e vai a Gerusalemme e vai a questo Cristo dove era dietro la chiesa. Ha abolito questo tipo di culto, certe cose erano già vietate fin dall'inizio, ma il culto che è composto di sacrifici regolari e riti in un luogo specifico, Gesù ha adempiuto ogni cosa nella sua persona, ha eliminato il sistema vecchio religioso per mettere un sistema nuovo di spirito e di vita basato sul suo sangue. E ci libera se crediamo. Non vuole essere uno nel palazzo, vuole essere uno vicino a noi, in modo di, vorrei usare una parola, la fede è un'interazione con Dio, si interagisce con Dio per vedere le cose. Per questo il figlio è stato guarito e non è morto, credendo. Siamo paralitici. In che modo siamo paralitici? Sapete volare? Sapete andare in alto? Fino a quanti metri? In aereo si può andare. Magari una navicella spaziale si va più in alto, ma chi è qui che può andare così in alto da raggiungere Dio? Qui dobbiamo dire veramente siamo tutti dei paralitici. Chi può raggiungere Dio? Le nostre forze sono pochissime. E sono quelle poche forze che abbiamo sono anche inutili a raggiungere lo scopo. Ma Dio vede la nostra paralisi, ci tocca, ci prende per la mano e ci porta Lui verso il cielo. Ecco la missione di Gesù. E dobbiamo mangiare, dobbiamo vivere la nostra vita. Gesù ci dà il pane, fin dall'inizio la regola era pane fresco, pane quotidiano, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ci dà giorno per giorno di avere comunione con Lui, di vivere per la Sua presenza. Ci raggiunge dove siamo. Può essere che siamo in una situazione disperata, può essere che siamo ciechi, non capiamo le cose. Dio è potente di raggiungerci e di aprirci gli occhi, perché chi può vedere Dio? Dio ci apre la luce. Eravamo morti, ma per la sua grazia abbiamo vita. Ed è scritto che chi crede in Gesù, anche se muore, vivrà. Chi crede in Lui e dimora in Lui, anche se muore, vivrà. Chi crede in Lui non morirà mai. Questo è ciò che Gesù è venuto a fare. Vogliamo prendere questi segni stamattina per sapere meglio come ha fatto Gesù, ma per interagire con Lui, per vivere con Lui. Vogliamo veramente imparare ad avere una fiducia nuova in Lui. Amen.